stiamo lì a guardare il lago in lontananza che balugina nel biancore della foschia. C'è stata una donna prima di tua mamma, dice. Il tono della sua voce non è cambiato, sta sempre guardando il lago o perlomeno in quella direzione. Guardo anch'io là in fondo, come se fossi in attesa di un piccolo fenomeno visivo, un movimento, un bagliore. Invece aspetto solo altre parole. È da tanto che te ne volevo parlare, dice. Sento una specie di nausea che mi viene su, leggera, si mescola con il bianco là in fondo. Ho l'impressione che se volessi muovermi adesso non riuscirei. Vedo con la coda dell'occhio che si è girato verso di me. Perché, dico? Si chiamava Katina. Questo è un brano del romanzo di Susanna Bissoli, Le parole che cambiano tutto. È un romanzo appunto sulle parole, sui silenzi, sulle omertà, sulle reticenze che in qualche modo causano l'infelicità delle famiglie. E abbiamo Susanna Bissoli al telefono e le diamo il benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Susanna è per la seconda volta con noi con questo suo secondo libro. Il primo, Caterina sulla soglia, ci era piaciuto moltissimo e quindi siamo felici di riaverla con noi. Il primo era una sorta di, come dire, collage di racconti che aveva avuto anche un certo successo insomma editoriale, e quando ci siamo sentite più di un anno fa in occasione di quell'intervista, Susanna ci diceva appunto che stava scrivendo un romanzo. Le parole che cambiano tutto è un romanzo appunto su, si può dire, sulla pesantezza delle relazioni familiari in qualche modo, sulla gravità, sulle radici delle relazioni familiari. Almeno questa è la sensazione che io ho avuto leggendolo, e queste sono anche parole che ricorrono spesso, no? Susanna?
Sì. Sì, sicuramente sulla gravità, molto sul silenzio, anche sulle reticenze, su quei segreti e non detti che si possono trascinare a volte anche per anni, insomma, in certe relazioni.
Senti, la carnalità delle relazioni familiari mi sembra una delle cose che per te è più significativa. Sarà che la protagonista Arianna è incinta e quindi guarda con questo sguardo anche se stessa e il mondo intorno a sé, però mi sembra che ci sia uno sguardo molto femminile e anche molto istintivo, non so come spiegarmi.
Sì, direi che per me è importante in tutte le relazioni, ed è anche una specie di criterio, questa possibilità di abbandono fisico, è una specie di cartina tornasole, insomma, che dice insomma, se il rapporto insomma regge la fisicità, è un rapporto, secondo me, insomma, più autentico.
Per te nelle relazioni familiari non sono, mi sembra, tanto importante la felicità o l'infelicità, anzi in qualche modo l'infelicità è quasi inevitabile, quanto piuttosto, come dicevi tu, i silenzi e le parole e il loro contrapporsi. Sei d'accordo? O è una mia interpretazione?
Sì, anche se appunto non credo che sia soltanto un romanzo sulla famiglia, ma anche alle relazioni che vanno al di là, insomma, della famiglia.
In che senso?
Che è una famiglia, vabbè...
Sì, non tradizionale.
Sì. Sì, non tradizionale... ma in questa familiarità, ecco, possono venire inglobate molte persone a condizione che la relazione abbia certe caratteristiche.
Senti, anche in questo libro tu citi la Grecia come punto di passaggio della protagonista, cioè Caterina del primo romanzo, Arianna di questo secondo romanzo hanno in comune con te questa esperienza di emigrazione, di ritorno. Come mai non riesci a prescindere nelle tue storie da questa esperienza e che cosa significa per te e per le tue protagoniste?
Cioè, innanzitutto c'è l'esperienza del ritorno, che per me è stata un'esperienza autobiografica molto forte, cioè il fatto di tornare da un posto dove si era andati con l'idea di restare. E infatti, insomma, anche i racconti di Caterina sulla soglia nascono sull'onda di questo ritorno che mi ha messo in una disposizione di grande nostalgia, di ritrovare le cose di cui avevo avuto nostalgia, e il romanzo, insomma, di nuovo mi era rimasta questa voglia di parlare dell'esperienza e del ritorno, perché quando si ha, insomma, una nostalgia di un luogo si tende molto a idealizzare, invece poi quando ci si ritrova veramente nelle stesse strade, a vedere le stesse facce, così è un'esperienza interessante, insomma, forte. È un po' come tornare indietro nel tempo, in un certo senso è un movimento contro natura.
Cioè la nostalgia combatte poi con la realtà in qualche modo? Dentro di te?
Sì, è come se in un certo senso, penso che la nostalgia dovrebbe restare nostalgia e insomma si può restare un po' scioccati ad andare in cerca delle cose che la suscitano, ecco.
Senti, come donna scrittrice, che rapporto hai con le tue esperienze, in qualche modo, che anche fai rivivere alle tue protagoniste?
Ma io uso la scrittura, cioè anche l'esperienza autobiografica, un po' come un trampolino, cioè nel senso che quello che mi propongo non è di dire la mia storia, non c'è una esigenza autobiografica, però c'è il desiderio di darmi una seconda possibilità e di riattraversare certe esperienze, oppure di immaginare come, cioè, se avessi fatto magari delle scelte diverse, che cosa sarebbe successo. È un modo per ripensare la realtà, insomma, però spesso è solo l'elemento autobiografico è il punto di partenza che mi permette poi di sviluppare a livello immaginativo e di andare oltre. In un certo senso per me la scrittura ha a che fare proprio con il superamento di certi limiti che nella vita, diciamo, mi ritrovo davanti, e quello che faccio spesso con i personaggi invece è quello di proprio di spingerli oltre questo limite per vedere cosa succede.
Senti, anche in questo libro c'è una madre che si sottrae, di cui si ha nostalgia anche in vita, in qualche modo. Questa, o almeno questo ricordo di Caterina sulla soglia, di questa madre, appunto, di queste madri che in qualche modo non erano completamente dei figli, no? Delle figlie.
Sì.
Che cosa significa per te questa figura e perché si ripropone nel tempo, insomma?
Diciamo che un po' è la mia esperienza, un po' anche il mio rapporto con il femminile di grande fascino, della consapevolezza di specie riguardo donne di una certa età che posso aver avuto come modelli di mondi molto complessi che sono diventati dei riferimenti, insomma, malgrado la difficoltà della relazione. c'è un desiderio grande comunque per me sempre nei confronti di modelli anche femminili
positivi. In qualche modo sembrerebbe quasi che ci fosse una nostalgia quasi del ventre, no? Di questa totale accoglienza che ci è stata data prima della nostra nascita, in qualche modo. Sto andando troppo indietro.
Sì, ma comunque con un desiderio di connessione e di rispecchiamento, specie nelle diverse fasi, ecco, della vita, perché siamo tutti e tutte, insomma, soggetti a delle metamorfosi. Allora a volte mi capita di confrontarmi con la figura di mia madre, ma anche con altre, pensandole magari alla mia stessa età, non so, dovendo attraversare delle cose anni dopo, e questo di dispiacere, insomma, di questo confronto negato su delle cose molto specifiche anche.
Senti, i tuoi riferimenti letterari quali sono? Perché io, leggendo le tue parole, ho pensato a Grace Paley, a Alice Munro, quindi a un certo pezzo della letteratura americana, soprattutto femminile, insomma, che mi sembra in qualche modo ritorni non tanto nelle tue parole quanto nei tuoi riferimenti, nello sguardo che hai sul mondo.
Sì, sicuramente questi modelli sono molto presenti. A me capita anche di essere ispirata molto a volte dalla poesia, mi piace molto Jean Bosca o Mariangela Gualtieri, poi altri riferimenti letterari forti, John Fante, e poi all'inizio mi ha segnato, diciamo, molto il teatro, e in particolare Beckett, Pinter, ma magari... può sembrare, insomma, un fatto strano, ma io nella mia vita ho attraversato anche dei periodi di molta con delle crisi anche, cioè nella possibilità, non credevo tanto nella possibilità di comunicazione, insomma, per cui, e forse c'è traccia anche di queste,
sì, direi proprio di sì,
mie afasie, ecco, e difficoltà del nel dire, e per cui Pinter e Beckett, insomma, mi hanno segnato la strada per me, insomma, una possibilità di cominciare a dire in modo molto essenziale, e poi pian piano mi sono allargata.
Senti, la figura del padre in questo romanzo, questo padre così fragile in un certo senso, e così incapace, appunto, no, come dicevi tu, di pronunciare le parole che cambiano tutto, di averle pronunciate al momento giusto, e quindi di non, che però cerca nello stesso tempo una seconda possibilità.
C'era la volontà a un certo punto di dare a quest'uomo una seconda possibilità. Penso che, insomma, che tutti, che esista, insomma, veramente, basta stare dentro le situazioni e anche con una certa ostinazione affrontare certi nodi, non so, dire a volte anche le parole che si ha paura di dire, e che sia come l'unico modo di far saltare fuori un po' di futuro anche nelle situazioni in cui sembra che non ce ne sia più.